Bene, credo che alla fine di questo messaggio, e questa è la mia preghiera e anche il proposito di questo messaggio, è che saremo ancora di più motivati, a invitare altre persone. Lo capiremo anche perché, credo che sia molto importante predicare anche su un soggetto che oggigiorno, purtroppo, così stavo parlando stamattina insieme, a Davide, che siamo andati in una chiesa tedesca. Parlavamo in macchina che purtroppo oggi addirittura non si parla più di un giudizio di Dio e che esiste veramente un inferno. Non viene visto più, anche in chiese evangeliche, non viene più visto come una realtà. Questo a me dispiace molto perché si predica che Dio è un Dio di amore ed è vero ed è giusto e nessuno lo mette in dubbio, anzi. E vediamo veramente quanto è profondo l'amore di Dio, che addirittura lo cantiamo alto, largo, profondo. Però nello stesso momento, se noi presentiamo Dio che è solo un Dio d'amore, stiamo presentando metà Evangelo. A questo punto non sarebbe stato necessario che Cristo venisse a morire e che Dio addirittura dice... Ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù Cristo, per essere appunto però liberati da una pena eterna. Per cui dobbiamo veramente essere consapevoli e vogliamo essere una chiesa che predica anche il giudizio di Dio. E al più tardi, seguendo questo messaggio, capiremo cosa significa il giudizio di Dio. Perciò conosco delle chiese che tu non puoi più menzionare la parola inferno, perché dicono tu con questo stai spaventando le persone, perché Dio è un Dio d'amore. Lo sapevate che Gesù Cristo fu quello più di tutti gli altri profeti che ha predicato di più sull'inferno, sulla perdizione, sul giudizio di Dio. E io credo che se Gesù è il nostro creatore, il nostro Signore, è il nostro Salvatore, allora se è Lui che ha parlato più di tutti gli altri, sicuramente sa che esiste veramente un tale posto. E sapete perché sa che questo posto esiste? Perché questo posto di perdizione, di inferno, e poi ci sono tante altre descrizioni che vedremo in questo messaggio, lo ha creato lui. E questo posto Dio non lo ha mai creato per l'uomo, l'ha creato per Satana e i suoi angeli. Però purtroppo a Satana è riuscito a farci peccare anche contro a Dio e in questo caso questo giudizio vale anche per noi. Però nello stesso momento ripeto di nuovo quel versetto che Dio dice: ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo Cristo Gesù. Perciò la salvezza è solo per gli uomini, non per gli angeli. Loro sono perduti per sempre. Non c'è ravvedimento. Il tema che vorrei presentare oggi pomeriggio è: che cos'è l'inferno? E la Bibbia ha tanto da dirci e vogliamo oggi far parlare veramente la Bibbia riguardo questo tema. E vorrei iniziare con un passo biblico che lo troviamo in Deuteronomio. Guardate caso, già nell'Antico Testamento il Signore presenta la realtà che esiste un fuoco eterno. Deuteronomio capitolo 32, dal versetto 15 al 22. Ma Jeshurun si è ingrassato e ha recalcitrato, ti sei fatto grasso, grosso e pingue, ha abbandonato Dio che l'ha fatto e ha disprezzato la roccia della sua salvezza. Essi l'hanno mosso a gelosia, a Dio, con dei stranieri, l'hanno provocato ad ira con abominazioni. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, a dei nuovi apparsi recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai trascurato la roccia che ti ha generato e ha dimenticato il Dio che ti ha formato. Ma l'Eterno vide questo e li respinse a motivo della provocazione dei suoi figli e delle sue figlie, e disse: lo nasconderò loro la mia faccia e vedrò quale sarà la loro fine, perché sono una generazione perversa, figli in cui non vi è alcuna fedeltà. Essi mi hanno reso geloso con ciò che non è Dio, mi hanno provocato ad ira con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li provocherò ad ira con una nazione stolta. E ora viene versetto 22: poiché un fuoco si è acceso nella mia ira e brucerà fino nel più profondo dello Sheol, divorerà la terra e i suoi prodotti e sarà fuoco alle fondamenta delle montagne. E qui una descrizione, che ce ne saranno tante nella parola di Dio. A questo punto, se noi parliamo di una salvezza e che le persone si devono salvare, dobbiamo chiederci per quale ragione Gesù è venuto a morire sulla terra, e la risposta certamente che molti danno è per salvare, giusto? Ok, per salvare. Per salvare chi? La risposta è, la vediamo in Matteo 1:21, dice: ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Chi sono i suoi? La risposta è, e la troviamo in Giovanni 6:37, allora, per salvare i suoi. Ora, i suoi chi sono? La risposta ce lo dà Giovanni, versetto 37, 6:37. Quelli che Dio ha chiamato a se stesso, cioè Dio ha chiamato ognuno di noi, e poi dice Gesù, dice: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Cioè, vale a dire che ognuno che ha conosciuto Cristo è perché il Padre l'ha dato a Cristo. E se non è Dio a chiamare, stai ben sicuro che nessuno può raggiungere questo creatore. Un altro passo che lo troviamo in Giovanni 10, versetto 27 e 28, dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed essi mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Allora qui è il Padre a chiamare, e nello stesso momento quando Dio chiama, le sue pecore ascoltano quando Gesù ti sta offrendo la sua salvezza e tu rispondi: sì Signore, eccomi qua. E se non fosse così, noi non saremmo qui. Ora la domanda è se ognuno qui presente può veramente dire: sì, riconosco che il Signore mi ha chiamato e io ho ascoltato la sua voce. C'è un altro passo simile a quello di prima, Giovanni 6:44, che dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo tragga, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò ogni persona che è qui presente è chiamata da Dio. Ora, quando Dio chiama, dobbiamo solamente rispondere, perché Dio vuole parlarci anche oggi pomeriggio. E dobbiamo dare una risposta a un'altra domanda. Allora, abbiamo detto che il Signore è venuto per salvare. Salvare chi? I suoi. Yeah? I suoi chi sono? Coloro che il Padre chiama. Yeah? E ora dobbiamo dare un'altra risposta a un'altra domanda. E salvare da cosa? Salvare da cosa? Leggiamo Romani 5, versetto 9 e 10. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira di Dio per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Allora, salvati da che cosa? Dalla sua ira. Un altro passo, in Giovanni 3,36, dice: chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio, come continua? Rimane su di lui. Noi siamo figli d'ira, lo sapevate voi? Di natura, di nascita, siamo figli d'ira. Noi dobbiamo solamente essere salvati dall'ira di Dio, perché siamo destinati all'ira di Dio dal momento in cui nasciamo. Noi siamo destinazione, non paradiso, miei cari. Noi non siamo in destinazione paradiso. C'è un canto che dice destinazione paradiso, lo conoscete? Gianluca Grignani, molto bello, eh? Però affinché questo avvenga bisogna essere chiamati da Dio, rispondere da Dio, essere salvati dall'ira di Dio per andare a destinazione, appunto, paradiso. Allora, da cosa siamo salvati? Siamo salvati dalla terribile ira di Dio che sarà rivelata all'ultimo giorno contro tutti quelli che non hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita. Allora, se tu non stai seguendo a Cristo, su di te c'è l'ira di Dio. Ma non perché lo sto dicendo io, è perché Dio l'ha stabilito. Perché siamo figli di ira, perché abbiamo peccato. E se il peccato dimora in noi, allora meritiamo ciò che in verità il peccato merita. In prima di Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 10, dice: «E per aspettare dai cieli il figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire». Di nuovo in prima di Tessalonicesi, questa volta il capitolo 5, versetto 9, dice: poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore non ci ha destinati, a meno che, dobbiamo però accettare Gesù Cristo, affinché non siamo destinati, all'ira di Dio. E il giorno dell'ira di Dio sarà così terrificante che i non redenti dalla gran paura grideranno. C'è un passaggio nell'Apocalisse dove vengono i sette giudizi, dove Dio manda i sette giudizi su questa terra, le sette trombe, i sette sigilli, sono tutti giudizi di Dio. E nonostante ciò, che l'uomo è consapevole che Dio sta condannando questo mondo, sapete cosa faranno le persone? Invece di convertirsi, guardate un po', in Apocalisse capitolo 6, versetto 16, e dice: e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Cioè, non si sono convertiti, ma loro tremavano davanti all'ira di Dio, che preferivano essere coperti dalle montagne per essere nascosti dall'ira di Dio. Potete voi immaginare che ci si arriva a tal punto che Dio manda un giudizio dietro l'altro per poter in qualche modo risvegliare questo cuore così duro, e le persone nonostante ciò dicono: non vogliamo, montagne cadeteci addosso e proteggici dall'ira di Dio. Cioè, sarà così tremenda l'ira di Dio che le persone preferiscono essere distrutte, ma non distrutte da Dio. Apocalisse 20, dal versetto 12 al 15, leggiamo: e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Se qualcuno pensa, nessuno mi vede quello che io faccio, ti sta illudendo. Dio sta scrivendo ogni cosa. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ma dove sta il Dio d'amore? A questo punto è legittimo chiedersi, ma dov'è questo Dio d'amore? In tutti questi versetti che abbiamo letto, dov'è il Dio d'amore? In Cristo Gesù. In Cristo Gesù vediamo l'amore di Dio. Perché se non capiamo lì l'amore di Dio, che noi abbiamo bisogno di Cristo per essere appunto liberati, salvati dall'ira di Dio, allora questo amore resterà lontano da te. A questo punto dobbiamo chiederci, se esiste un inferno, a questo punto chiamato stagno di fuoco, com'è questo stagno di fuoco? Com'è fatto l'inferno? Abbiamo il Vecchio Testamento che ci dà delle informazioni, e il Vecchio Testamento scrive il nome Sheol. Sicuramente avete già sentito parlare Sheol. Questo nome viene usato nell'Antico Testamento e significa letteralmente tomba, la tomba o la fossa. È il posto dove tutti i corpi di tutti i morti, sia redenti come i malvagi, risiedono. E nel Nuovo Testamento viene chiamato Hades, in poche parole soggiorno dei morti, dove vanno a finire tutte le persone, anche se questo Sheol è suddiviso tra i credenti e i non credenti, però vanno a finire tutti là nell'Antico Testamento. Questo è nell'Antico Testamento. E viene tradotto circa 31 volte come inferno, questo Sheol, il posto dove le anime dei malvagi aspettano certamente anche il giudizio finale. Allora, tutti i morti, come abbiamo letto nell'Apocalisse, verranno presi dallo Sheol e presentati davanti al trono di Dio per essere giudicati eternamente. Ora è un soggiorno, in attesa di un giudizio finale. Allora, il Sheol inferno è il posto dove gli spiriti dei malvagi risiedono adesso ancora, di tutte le generazioni. I credenti non ci sono più. I credenti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento non ci sono più, perché sono, per via dell'opera di Cristo Gesù, direttamente con il Padre. Allora, essi sono senza speranza e senza fede. In Isaia c'è un versetto, capitolo 38, versetto 18, che dice: poiché lo Sheol non può lodarti, la morte non può celebrarti, quelli che scendono nella fossa non possono più sperare nella tua fedeltà. E poi un altro passo in Giobbe capitolo 7, versetto 9, dice: come una nuvola svanisce e si dilegua, così chi scende nello Sheol non risale più. E c'è un altro passaggio dove spiega che questo Sheol è un posto di totale silenzio, un buio di silenzio. Leggiamo in Salmi 115, versetto 17, dice: non sono i morti che lodano l'Eterno, né alcuno di quelli che scendono nel luogo del silenzio. Questo però non vale per i credenti, perché dopo la morte, come ho detto, sono direttamente con il Signore. Questo posto viene anche chiamato, come abbiamo detto all'inizio, fossa. E nel Salmo 30, versetto 3, leggiamo che dice: O Eterno, tu hai fatto risalire l'anima mia fuori dallo Sheol, mi hai tenuto in vita perché non scendessi nella fossa. Sapete di chi sta parlando qui? È un versetto di profezia riguardo alla persona
di Cristo.
Gesù, pur conoscendo la morte, non è sceso in un luogo, ma non ha conosciuto né la decomposizione del corpo, né è disceso in una tale fossa. E c'è un altro terribile posto separato, chiamato anche, sicuramente avete già letto o sentito, Abaddon. Chi l'ha sentito? Ho letto Abaddon. Leggiamo in Proverbi 27, versetto 20, e dice: Lo Sheol e Abaddon sono insaziabili, e insaziabili sono pure gli occhi degli uomini. Allora, Abaddon è anche un luogo che adesso andremo a vedere cosa significa, un luogo dove ci sono anche dei prigionieri aspettando anche un giudizio. Allora, Abaddon non è Sheol, secondo l'Apocalisse, è l'abisso dove ora risiede, dove Satana è il re e dove ci sono tutti quegli angeli che hanno peccato contro Dio. Nell'abisso, Abaddon. Leggiamo in Apocalisse 9, versetto 10, e dobbiamo capire che ci sarà un tempo, dove spiega nell'Apocalisse, mi sembra, capitolo 19, dove Dio permetterà che l'abisso, questo Abaddon, sarà aperto e usciranno dei demoni che Dio userà per il giudizio di questo mondo. Non so se avete mai letto questo passaggio nell'Apocalisse. Leggiamo Apocalisse 9, versetto 11. Dice: E avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. E Apollyon, tradotto in greco, nella nostra lingua significa il distruttore. Allora, il distruttore è appunto il re di questi demoni distruttori, che Dio permetterà anche un tempo di essere liberati per usarli al giudizio di questo mondo, per poi condannarli, dove appunto tutto quanto sarà gettato nello stagno di fuoco. Allora, Apollyon è uno dei tanti nomi di Satana. Abbiamo anche un'altra espressione un po' diversa di Abaddon, abisso, che viene chiamato anche Tartaro, però questo viene scritto in una versione più antica. La versione che abbiamo oggi, la nuova riveduta, c'è scritto antro, cioè una caverna profonda, un abisso, è chiamato anche Tartaro perché descrive un po' com'è questo luogo. Avete mai voi visto delle botti di vino, quelle vecchie, che poi si attacca il deposito alla botte? Quello viene chiamato Tartaro, Tartaro. E infatti al mio paese, quando i bambini giocavano fuori tutto il giorno, arrivavano a casa e la madre diceva: figlio mio, tieni lo tartaro. Cioè, nel senso che erano così sporchi, si era attaccata così tanto la terra, tartaro. E così viene descritto questo luogo, buio, silenzioso, pieno di tartaro, che con il passare del tempo evidentemente ha formato questo ambiente così spaventoso. Leggiamo in Seconda di Pietro, capitolo 2, versetto 4, Ora è la versione della, della Luzzi, quella vecchia, che dice: se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, allora seconda di Pietro 2 versetto 4, ma li cacciò nel Tartaro, cosa c'è scritto là? Li abbassò? In abisso, no? In abisso. Ok. Tenendoli in catene di tenebre infernali per essere, per esservi custoditi per il giudizio. Allora questo è un altro luogo, questo non è il soggiorno dei morti dove i non credenti risiedono per il giudizio di Dio, questo è un altro luogo dove risiedono gli angeli caduti che aspettano anche il giudizio di Dio. Però prima che avvenga il giudizio di Dio, come ho detto prima, sarà un tempo dove Dio permetterà, li farà uscire i demoni, di cui magari vengono descritti come scorpioni che pungono e fanno molto male, e lì c'è la vera e propria tortura sugli esseri umani, su questa terra, quando verrà la tribolazione, quando verrà il tempo del giudizio di Dio, dove questi demoni saranno liberati a torturare le persone. E questo non è niente. Per questo dico, dobbiamo veramente prendere a cuore, se Giuseppe ci ha invitato veramente a pregare per queste persone, nello stesso momento la parola di Dio ci invita, perché queste persone andranno a finire sotto il giudizio di Dio se non riconoscono Gesù come il loro Salvatore. Dunque abbiamo Sheol, che include tomba, dove tutti i corpi di tutti i morti vanno a finire, credenti e non credenti, di cui nell'Antico Testamento, però nel Nuovo Testamento i salvati sono con il Signore, aspettando naturalmente la salvezza del corpo che il Signore trasformerà, dando alle anime anche un corpo incorruttibile, e questo l'abbiamo diverse volte studiato nella prima lettera di Corinzi, se vi ricordate, almeno alcuni hanno partecipato agli studi e si ricordano. Poi abbiamo inferno, anche chiamato fossa, dove le anime di tutti i malvagi morti vanno temporaneamente aspettando il giudizio finale. E poi abbiamo Abaddon, anche chiamato abisso, oppure come dice qui Pietro, Tartaro, il posto dove gli angeli che hanno peccato si trovano in catene e dove Satana sarà trattenuto per un tempo. Vi ricordate che quando Cristo ritornerà legherà a catene Satana, e dove lo metterà? Appunto in questo luogo, in questo abisso dove ci sono gli altri demoni. E poi alla fine dei mille anni, se vi ricordate, se abbiamo letto, saranno liberati per fare guerra, e dove il Signore poi distruggerà appunto i demoni e Satana, dove saranno gettati tutti nello stagno di fuoco. Ora il Nuovo Testamento invece di Sheol presenta Hades, è la stessa cosa. Invece di Sheol presenta Hades e si riferisce alla tomba e al posto di punizione temporale per i malvagi fino al giudizio finale. È molto interessante che il Signore Gesù si usò anche di un'altra espressione per descrivere questo luogo, viene chiamato Geenna. Avete letto? Geenna. Allora, molto interessante che Geenna è composta da due parole, G e Non, la valle di Enon, che era una valle dove anticamente il popolo di Israele era fuori di Gerusalemme e andava ad adorare i suoi idoli. E poi quel posto, che poi diciamo il Signore ha dato il giudizio sul popolo di Israele, distruggendo tutti questi idoli, e quel posto diventò come diciamo un residuo di immondizie, e dove andavano a buttare sia i cadaveri, insomma Müllabfuhr, non so come si può dire in italiano, è una discarica. Però molto interessante che questa discarica era continuamente sempre accesa, 24 ore su 24 ore, sempre accesa, sempre. E il Signore prende questo esempio per dimostrare questo luogo così brutto, spaventoso, e dove veniva tutto buttato dentro, per descrivere appunto questo luogo di tormento eterno, yeah? La valle di Innon, chiamata anche Geenna. E Gesù si riferì a questo posto, e lui disse in Marco 9:43, guardate un po' che parole dure qui il Signore dice. Marco 9:43 dice: ora se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E qui viene anche descritto come sarà questo fuoco inestinguibile. Allora il Signore non usa la parola inferno oppure luogo di tormento, ma Geenna. Sapete perché? Perché ognuno di cui ascoltava il messaggio del Signore conosceva questo luogo di Geenna, e che era qualcosa che non era per niente piacevole, che era un luogo dove venivano gettati sia i cadaveri i cadaveri di animali e tutte le scariche di immondizia. Poi c'è un altro passaggio in Marco 9:48, dice: è un posto ardente dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E poi c'è un altro passaggio in Matteo 23:33. Questo è un posto di giudizio. Riferendosi ai farisei, disse Gesù: serpenti, razza di vipere, come sfuggirete al giudizio della Geenna? E secondo Gesù, Geenna è dove il corpo e l'anima saranno continuamente distrutti. In Matteo 10:28 dice, e questo è da prendere veramente molto sul serio questo versetto, dice: e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo, dove? Nella Geenna. Però, miei cari, la Geenna non è il luogo di giudizio definitivo, perché sia la Geenna e sia Sheol, o come viene chiamato anche Hades, tutto questo viene gettato nel lago, nel lago di fuoco. Allora, come ultima descrizione di un luogo così terribile è il lago di fuoco, che viene chiamata anche la seconda morte. Infatti leggiamo in Apocalisse 20:14 dice: poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda. Allora, il lago di fuoco è dove Satana e i suoi e tutti i malvagi che hanno rigettato Gesù Cristo saranno gettati per passarci l'eternità. E io mi sono chiesto, così stavamo appunto parlando stamattina, ma l'eternità quanto dura? Quanto dura l'eternità? David diceva: noi non riusciamo a realizzare quanto tempo è l'eternità. E sapete perché? Perché noi siamo degli esseri limitati, viviamo nella dimensione chiamata tempo. Per noi ha tutto un inizio e una fine, e magari pensiamo che l'eternità sia veramente un immenso tempo di anni, con tanti zeri che non riusciamo, e che prima o poi tutto finisce. L'eternità non finirà mai. Sapete cosa significa andare a finire in un luogo del genere, in un luogo del genere dove tu non potrai mai più ritornare indietro e mai più puoi mettere in ordine la tua vita, mai più. E sapete un'altra cosa? Non solo che lì stai in un silenzio, ma in un silenzio di tortura eterna, dove il fuoco ti brucia ma non ti consuma. Capite perché Dio ha tanto amato il mondo che non c'era verso di salvezza. Non c'era verso di salvezza se non liberarci solo attraverso il sacrificio di Cristo. Ma sapete dove ci porta il nostro peccato? Sapete dove ci porta il nostro peccato? Ma da che cosa siamo stati salvati, miei cari? Da che cosa? Io chiedo sempre alle persone, tu sai perché Gesù è venuto? Per salvarci. Ma salvarci da che cosa? Dai nostri peccati. E che significa questo? Non riescono a realizzare che il Signore ci ha salvati dall'ira di Dio, che significa passare l'eternità in questo luogo di tormento. Miei cari, qualcuno ha detto che se Dio ci mostrerebbe, ma solo per un paio di secondi, solo per un paio di secondi, ma solo due, l'inferno, noi saremmo a gridare in questo mondo, andare alle piazze a gridare e dire: convertitevi, vi prego, convertitevi, vi supplichiamo, convertitevi. Perché è così terribile che Dio ha dovuto, non c'era altro rimedio di essere liberati dall'ira di Dio, non c'era altro rimedio. E noi possiamo, con la nostra vita ribelle, voltare le spalle al Signore e, come dice in Ebrei, calpestare il sacrificio di Cristo, dove non resterà più nessuna salvezza. Noi possiamo continuare a vivere in un modo che il sacrificio di Cristo, nonostante che è morto per me, non ha nessuna importanza nella mia vita. E per te non resterà salvezza. E se tu veramente sei qui oggi, che ancora veramente stai andando verso il tuo cammino, noi non sappiamo se domani ci appartiene. Non sappiamo, magari uno può dire, ma io ancora sono giovane e posso anche avere abbastanza tempo di ravvedermi. Sì, è vero, però il domani non ci appartiene. Quanti giovani, miei cari, e con grande dispiacere ho dovuto anche andare a fare dei funerali a dei bambini, miei cari, bambini, e tu dici, ma come può essere possibile questo? Non capiamo il piano di Dio, non capiamo. So che questi bambini sono con il Signore perché avevano accettato Gesù, tutti e due, questo lo so, e tu lo sai se appartieni veramente a Gesù. Oggi pomeriggio è veramente quell'invito che il Signore vuole rivolgerti. Il Signore dice: un posto di tenebre buie, un posto di perpetuo tormento, un posto di dolori. Sono tutti versetti biblici che ora, per via di tempo, se venite ve li do. Un posto di distruzione eterna continua, un posto dove il fuoco non si spegne mai, un posto senza riposo, un posto di desideri insoddisfatti, perché c'era quel ricco che chiedeva una goccia d'acqua per rinfrescarsi le sue labbra, ma nemmeno una goccia d'acqua ti è permessa di richiedere in quel luogo. Tutti i tuoi desideri restano insoddisfatti, impossibile. Un pozzo senza fondo. Dopo il giudizio finale ci sarà il lago di fuoco per sempre. Dice: un posto ardente con fuoco e zolfo. E certamente non possiamo finire questo messaggio se non metterlo a confronto a cosa aspetta il credente: la vita eterna. Sapete che cos'è la vita eterna? Chi me lo sa dire? Che cos'è la vita eterna?
Conoscono il Padre e conoscono colui che mi ha mandato, dice la parola.
Sì, certamente la vita eterna è Dio se, ma che cos'è la vita eterna in sé? Cioè che cos'è?
La presenza di Dio, stare alla presenza di Dio.
Vivere in pace, vivere per sempre, vivere sempre davanti alla presenza di Dio.
Vivere per sempre, possiamo definirlo, la vita eterna è una vita di qualità che solo Dio può dare, perché anche gli increduli hanno la vita eterna, lo sapevate voi? Però non hanno quella vita di qualità, ma una vita di eterna sofferenza. Ora, miei cari, rivolgendomi di nuovo a quello che Giuseppe ha detto, noi abbiamo la possibilità, fra poche settimane ci saranno i battesimi, ed è un'ottima occasione di invitare le persone, ma non dobbiamo per forza aspettare, i battesimi per invitare le persone. E a noi non ci costa niente, perché Dio è quello che sta chiamando. E come può Dio chiamare una persona se non usare te e dire vieni, vieni alla presenza del Signore? E se quella persona, il Signore la sta chiamando, la sta preparando, quella persona viene. E magari se altri non vengono è perché non vogliono ascoltare la voce del Signore. Però, miei cari, non sta a noi giudicare e dire ma quello non potrà mai convertirsi. Che cosa ne sai tu? Che cosa ne sai tu? Intanto noi dobbiamo fare il nostro dovere, invitare le persone, apertamente avere il coraggio di dire Dio è amore, però Dio è anche un Dio giusto e Dio è anche un Dio giudice. E se esiste l'inferno è perché Dio manderà anche ogni persona che non ha accettato Gesù come Signore e Salvatore nella sua propria vita, allora gli aspetta quel posto. E lì, miei cari, poi, quando staremo davanti al Signore, non ci sono più scuse di dire non ho capito, o mi è stato spiegato malamente, o non ho avuto tempo. Lì tutte queste scuse non serviranno più. Almeno in questo momento per te, non servirà, perché tu hai ascoltato, tu conosci la verità. E ora sta a te cosa ne fai di quello che tu hai ascoltato. Che il Signore ci benedice.